Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
È stato scritto autorevolmente che Milo De Angelis è uno dei pochi veri protagonisti della poesia non solo italiana tra Novecento e Nuovo Secolo. Parlano per lui i suoi lavori, a partire dalla raccolta con cui l'allora 25enne De Angelis esordì nel 1976, Somiglianze, pubblicato da Giovanni Raboni nei Quaderni della Fenice di Guanda, che rappresentò una novità dirompente, se non una rottura decisa con la scena poetica del tempo, ancora dominata dallo sperimentalismo ideologico della neoavanguardia sorta negli anni 60. E a Somiglianze sono seguiti via via altri libri di poesia che non hanno che confermato il suo talento e la sua centralità. Millimetri, per La Bianca di Einaudi nell'83, e poi Tutti per la prestigiosa collana Mondadoriana allo specchio, Terra del viso, Distante un padre, Biografia sommaria, Tema dell'addio, Premio Viareggio 2005, Quell'andarsene nel buio dei cortili, Premio Brancati 2010, Incontri e agguati. A questi vanno aggiunti il racconto fiabesco La corsa dei mantelli del 79 e il volume di saggi Poesia e destino dell'82, oltre a notevoli traduzioni dal francese e dalle lingue classiche, tra queste Racine, Baudelaire, Claudiano, Lucrezio e l'Antologia Palatina. Detto della produzione letteraria di Milo De Angelis, non si può tacere che ha insegnato a lungo nel carcere di massima sicurezza di Opera, il più grande istituto penitenziario italiano, a sud di Milano, la sua città. Milo De Angelis è stato recentemente ospite della Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana, a Lugano, dove ha presentato la sua nona raccolta poetica, Linea intera, linea spezzata, uscita sempre dallo specchio di Mondadori, in coincidenza con i suoi 70 anni. Ed è di questo libro che vogliamo oggi parlare con lui. Buongiorno Milo De Angelis, grazie di aver accolto il nostro invito, è un vero piacere averla qui con noi.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Linea intera, linea spezzata, segue di 6 anni Incontri e agguati, libro del quale può essere considerato la prosecuzione, almeno per i temi affrontati. Milo De Angelis, la domanda le suonerà banale, ma come sono nate le poesie della sua ultima raccolta?
Ma innanzitutto, partendo dal titolo, questo titolo è preso da Li Qing, uno dei libri della Sapienza orientale, dove le linee utilizzate per indovinare il nostro destino si dividono in linee intere e linee spezzate, cioè linee che possono raggiungere il loro compimento oppure interrompere il loro cammino, magari volontariamente. Infatti l'ultimo capitolo del libro riguarda proprio coloro che volontariamente si sono tolti la vita. E lascio la parola alle creature che hanno deciso di spezzare il filo della loro vita per ragioni che non sappiamo e che comunque non sono mai quelle che immaginiamo e sfuggono a ogni diagnosi, a ogni giudizio.
Avrei piacere che lei ci leggesse subito, per offrire al nostro pubblico una comprensione più immediata di ciò di cui parleremo, una poesia, appunto. Per esempio, Bullying dei fiori, che troviamo a pagina 14, quindi siamo quasi in apertura di libro.
Sì, Bullying dei fiori. Tra gli infiniti luoghi della sera, torni qui, con il passo brancolante e l'estremo di te stesso. Torni come una falena, attratta dalle voci confuse dei giocatori. Torni e ti getti tra i numeri, afferri la boccia con 3 fori, infili il pollice e l'ultima falange del medio e dell'anulare. Avambraccio teso, polso diritto, gambe unite, guardi laggiù, il triangolo ammaliante dei 10 birilli. Cammini sulla pista oliata, cammini, e qualcuno ti chiama Lebowski, il grande Lebowski. Qualcuno sussurra, adesso devi restare, devi dare alla notte la sua dizione più precisa, devi condurre il mondo intero in queste vetrate, giungere al cuore del punteggio con il gioiello della mano destra. Devi giungere a 300, questo è il numero sancito.
Milo De Angelis, Linea intera, Linea spezzata è un libro suddiviso in quattro sezioni. Linea intera, Linea spezzata, la prima che è appunto dal titolo all'intera raccolta, 9 tappe del viaggio notturno, dialoghi con le ore contate e Aurora con Rasoio. Come è giunto a questa quadripartizione, come ha costruito il libro?
Il libro, come lei dice, è diviso in quattro sezioni. Ogni sezione ha un tono diverso, che può essere elegiaco, lirico, drammatico e anche narrativo nella terza sezione con i volti dei grandi amici che si affacciano alla memoria e sono compagni di scuola, di vita, di squadra che abbiamo conosciuto in un tempo leggendario e poi abbiamo smarrito nel gioco delle mille esperienze. E ora li ritroviamo e sono loro, ma al tempo stesso non sono loro, sono invasi dal tempo che li trasfigura oppure li sfigura, oppure li colloca lì, in un luogo insituabile, sospeso tra due stagioni, perché sono al tempo stesso ragazzi e uomini anziani, bambini e sapienti, fanciulli e avventurieri. Anche noi all'improvviso parlando torniamo bambini e iniziamo a parlare con il bambino che siamo stati. Ecco, l'incontro con queste persone è un ritorno all'indietro e nel grande pozzo della memoria e dei ricordi.
Poi torneremo sulla questione dei motivi e dei temi che affronta in questo libro, che sono temi ricorrenti nella sua intera produzione poetica. Mi piacerebbe sapere però quanto è intervenuta in questo lavoro di costruzione del libro la riflessione sulla forma e sulla scrittura, anche sulla metrica, perché no? Perché secondo me, mi sbaglierò, forse mai come in questa raccolta si è avvicinato alla prosa. Usiamo questo termine in senso lato, stiamo comunque parlando di poesia.
Sì, avevo bisogno di un verso lungo, direi un verso lucreziano che va dalle 18 alle 20, anche 22 sillabe. Un verso che avesse una cadenza narrativa, perché qui si narrano scene, episodi, incontri, e al tempo stesso mantenesse una forza lirica, un precipizio verticale. E quindi ho sempre tentato in ogni poesia, anche quella più esplicitamente narrativa, di fare all'interno del testo delle accelerazioni, delle abbreviazioni, delle analogie, di mantenere insomma la cadenza e la potenza del verso lirico. Quindi si alternano queste due tonalità.
Non ultima è anche la questione lessicale. Il lavoro del poeta è anche un corpo a corpo con la lingua, con la forma e con la struttura che regola la poesia e con le parole che si definisce in fondo la propria poetica.
Eh sì, ho cercato di lavorare sul lessico, in questo caso di allargare il mio lessico consueto. Io sono comunque un poeta ossessivo, un poeta del lago, un poeta con alcuni temi dominanti e quindi con un lessico ristretto. Però qui, quando si parlava di certi sport, il bowling, il biliardo, il tennis, mi è sembrato necessario appuntire e precisare il lessico e non essere generico, ma seguendo le orme del grande maestro del Novecento italiano Giovanni Pascoli, assegnare a ciascun gesto, a ciascun movimento tecnico il nome proprio, il nome appropriato.
Lei si è sempre considerato un poeta ossessivo, l'ha dichiarato anche un istante fa, nel senso che proprio è sempre tornato nei suoi libri, in tutti i suoi libri, grosso modo agli stessi temi, agli stessi motivi. Incontri agguati del 2015, il libro precedente era incentrato sul tema della morte, un personaggio quasi reale con il quale ingaggiava una guerra di trincea, come recita il titolo della prima sezione. L'ultima, la terza sezione di Incontri agguati, traeva ispirazione dalla sua esperienza di insegnante nel carcere di massima sicurezza di Opera. Linea intera, Linea spezzata, è un libro dominato dal senso del ricordo, su cui aleggiano proprio le figure e gli incontri di una vita, l'adolescenza, e si chiude, come anticipava, con una narrazione di morte, quella più tragica, quella dei suicidi, quella sicuramente più difficile in assoluto da affrontare. Il suo sembra davvero un eterno ritorno.
Sì, tema del ritorno, in effetti, percorre ogni mio libro, addirittura il primo libro, Somiglianza, quando ero ancora un ragazzo, ha forte il sentimento della verità di ogni ritorno. Perché è solo attraverso il ritorno che noi possiamo sapere a che punto siamo del nostro cammino, quale distanza abbiamo percorso, soprattutto abbiamo visto veramente le cose mentre andavamo in avanti verso la nostra vita, verso la nostra meta. Per saperlo dobbiamo tornare, non c'è altro modo, non c'è altra bussola, non c'è altra lanterna che ci possa accompagnare in questo viaggio. Per questo dico sempre che il viaggio in avanti verso la meta che ci attende è al tempo stesso un viaggio all'indietro verso ciò che siamo stati.
È un viaggio nella memoria in prospettiva di un futuro che si spera migliore del presente.
È un viaggio nella memoria e la memoria, come dicevo ieri, è un deposito immenso. Ciò che è passato ma che continua ad accadere può essere sconosciuto e sorprendente come ciò che avverrà. In questo utopia e memoria, progetto e ricordo si intrecciano e tutto ciò che abbiamo vissuto diventa qualche cosa che ci potrà indicare in modo sorprendente, ripeto, in modo a volte sconvolgente, quale sarà il nostro destino. Quindi attingiamo a ciò che siamo stati per comprendere e anche agli incontri che abbiamo, tenendo conto che l'altro è sempre ciò che di noi detiene il segreto, l'incontro con l'altro ci permette di cogliere qualcosa che siamo e che saremo noi stessi.
Milo De Angelis, eterno ritorno significa anche Nietzsche. Nietzsche significa il senso del tragico. Tragico che si spiega dialetticamente anche in contrapposizione con la gioia, che è un sentimento comunque ben presente nella sua poesia. Non sembri un paradosso lei che chiude questo suo nuovo libro, Linea intera, linea spezzata, con una sezione dedicata ai suicidi.
Il tragico ha un rapporto strettissimo con la gioia. L'estremo buio ha un rapporto strettissimo con il punto più luminoso. Non possono andare l'uno senza l'altro, sennò il tragico si ridurrebbe a depressione, a malinconia, a elegia, a finale luttuoso. Non è questo, il tragico è la grande e potente scelta tra due verità, entrambe legittime ed entrambe necessarie, perché, come ci insegna il mito greco, Agamennone deve scegliere tragicamente tra la vita di sua figlia Ifigenia e la vittoria dei greci nella guerra di Troia. E sa che una cosa esclude l'altra. Se sceglie la vita di Ifigenia sarà la morte dell'esercito greco e viceversa. E quindi è una scelta estrema, un out-out radicale, però sempre su uno sfondo di luce, di qualche cosa di gioioso che ci attende e che fa del nostro sacrificio una tappa necessaria per raggiungerlo.
Come allora dobbiamo interpretare il gesto dei suicidi che lei in qualche modo celebra e canta?
Il gesto dei suicidi è un gesto appassionato di verità. È il fatto di proclamare ad alta voce, gridando magari, che la vita appartiene all'uomo, che non possiamo affidarla ad un prete, ad un medico, ad uno psicologo e nemmeno a un incidente stradale. Abbiamo la possibilità, come dice Seneca, di uscire dalla nostra vita. Una sola è la via d'ingresso, mille sono le vie d'uscita. Spetta a noi trovare quella più giusta. E per questo il suicidio può essere certamente frutto di una vicenda drammatica sul piano esistenziale, come nel caso di Pavese o di altri personaggi qui presenti, ma può essere anche una scelta eroica, una scelta rituale, come in Mishima, una scelta, insomma, di chiudere al momento stabilito, nel kairos della giusta chiusura.
Le proporrei a questo punto una lettura tratta proprio dall'ultima sezione di Linea intera, linea spezzata. Mi piacerebbe che lei ci leggesse L'arte di estinguersi, un titolo splendido, peraltro, che troviamo a pagina 77.
L'arte di estinguersi. Lo farò in un giorno di pioggia. Lo farò all'aperto. Non voglio sporcare la stanza. Lo farò di notte, nel Ticino. Nessuno deve vedermi. Lo farò d'inverno. Non voglio il verde delle foglie. Non posso sbagliare. L'arma è potente. Benelli calibro 9. Ho già disegnato il cerchio sulla pelle. Ho preparato tutto, concluso i miei compiti. Cancellerò ogni traccia sul computer. Getterò il cellulare, getterò tutti i quaderni, fogli, agende. Tutto finirà nel nulla. E non chiedo perdono a nessuno, non lascio biglietti. Lascio soltanto una grande ciotola d'acqua e 9 scatolette per l'una.
Grazie di questa lettura. Milo De Angelis, fra i motivi ricorrenti nella sua poesia e quindi anche in linea intera, linea spezzata, vi è l'ambientazione, che è ineluttabilmente urbana, e basterebbe citare i titoli delle poesie che troviamo in questo suo ultimo libro, Autogrill Cantalupa, Tra gli autobus di Lampugnano, S Lunga, oppure Strada Statale 31. Ma va anche aggiunto che quasi tutti i suoi versi sono intrisi, impregnati di questa natura. Colpisce un fatto, quindi, oltre alla fedeltà assoluta a questa materia scenografica che si fa quasi metafisica e che appunto accompagna il suo intero corpus, l'assenza della natura. L'assenza della natura come interlocutore. Eppure è evidente nella sua poesia il rapporto di affinità con Leopardi, che è un poeta che tanto ha dialogato con la natura, così come lei, va ricordato, ha tradotto alcuni frammenti dal De Rerum Natura di Lucrezio. Come mai questa assenza?
La questione della natura è una storia antica della mia vita. I miei genitori, per prendermi in giro, dicevano il Milo, con l'articolo, come si usa a Milano, il Milo non ama i campi, quei pochi campi che ama sono i campi di calcio, i campi di tennis. Ed è vero che la natura, nella sua vastità, nella sua mancanza di confini e soprattutto nell'apertura dello sguardo, nel fatto di non potersi nascondere in piena campagna, mi ha sempre respinto, mi ha sempre spaventato. Ho amato i luoghi in cui era possibile celarsi, in cui soprattutto era possibile, a Milano a maggior ragione, luogo della nebbia, no? E nascondersi e apparire all'improvviso, perché ho sempre sentito nella vita qualcosa dell'epifania, qualcosa dell'apparizione subitanea e rivelatrice che solo in città, in una città, in una grande città poteva avvenire. Poi Milano è il luogo delle, per me almeno è stato da sempre il luogo delle apparizioni, di qualcosa di imprevisto e tuttavia necessario che sopraggiungeva e illuminava qualcosa di me stesso. Quindi sì, Milano è anche qui, anche in quest'ultimo libro, è il luogo dove avvengono gli incontri ed è una città, come diceva Stendhal, dei segreti da scoprire. Ogni incontro è la rivelazione di un segreto e Milano è la città dei segreti ed è anche la città delle grandi distruzioni, delle rinascite improvvise, di qualcosa che riguarda strettamente la poesia. Io poi sono un poeta degli archetipi e delle permanenze. Per me Milano è sempre quella di Alessandro Manzoni, è sempre quella degli Scapigliati, è sempre quella di Dino Buzzati che si aggira a Porta Garibaldi alla ricerca di una ragazzina felice. Ha qualche cosa di stabile la mia visione, di impermeabile al mutarsi dei tempi.
Può essere considerata questa assenza anche una forma di dimostrazione del fatto che uomo e natura sono scissi da qualcosa di inconciliabile?
Beh, a proposito di Leopardi, a proposito di Lucrezio soprattutto, da cui Leopardi ha attinto la sua visione della natura, è vero che c'è una lotta permanente, che di fronte al grido dell'uomo la natura imperturbabile dice ma non è colpa mia, le tue disgrazie le hai volute tu, non incolpare nessuno. Grande lezione di stoicismo e di apprendimento del dolore.
Lei prima ha detto il desiderio di potersi nascondere. Io non credo di sbagliarmi di molto se ipotizzo che in fondo lei consideri la poesia come una risposta al silenzio, quindi anche come una risposta a questo mettersi e tenersi in disparte o quantomeno darsi la possibilità di mettersi in disparte. Forse la poesia anche come antidoto a questa forma di silenzio.
Sì, c'è una poesia e mi permetto di leggerla tra poco, che narra proprio questa presenza direi permanente in tutto il libro del silenzio, come alleato da una parte, perché è nel silenzio che si creano le visioni, le parole, che si preparano i testi, ma anche come spettro, come qualcosa che ci assedia e ci costringe ad una solitudine estrema. La poesia si chiama Udienza ed è la prima poesia della sezione appunto a cui lei alludeva, Aurora con rasoio. E dice Udienza. E tu cominci a sentire, nelle parole che hai detto, il respiro di quelle taciute. Sono lì, bussano alla porta, non se ne vogliono andare, restano ferme fino a sera, ti sfiorano il viso e si allontaneranno solo all'alba. Restano lì e la stanza diventa un'aula di tribunale e tu sei l'imputato. L'accusa è sempre la stessa, il silenzio. Le attenuanti non contano. Dovevi parlare. Dovevi tirar fuori la bestia, esporre il demone nero al pubblico giudizio, mostrarlo alla primavera, spargerlo per il mondo, guarire.
Milo De Angelis, negli ultimi anni lei ha ripubblicato praticamente tutti i suoi lavori maggiori. Nel 2017 è uscito per lo Specchio di Mondadori il volume Tutte le poesie 1969-2015, curato mirabilmente da Stefano Verdino. Nel 2019 ha ripubblicato per Crocetti i saggi di Poesia e Destino del lontano 1982. Un'occasione straordinaria per una sorta di bilancio, almeno da parte delle sue lettrici e dei suoi lettori. Forse la sua svolta formale è rappresentata dalla raccolta Biografia sommaria del 99. C'è un prima e c'è un dopo. E allora si fanno davvero interessanti le parole con cui lei apre la sua nuova nota introduttiva ai saggi di Poesia e Destino. Se nel tempo è rimasto fedele agli stessi temi, è cambiato il tono, che non è più furente come quello degli inizi. D'altronde parliamo di poesie di lei ventenne. Alla verticalità delle poesie dei primi anni è subentrata l'orizzontalità degli ultimi versi, che vanno proprio verso la narrazione, se non verso la prosa. Ed è un'orizzontalità sempre più marcata. E quindi potremmo quasi dire che la sua poesia si è fatta vie più transitiva. Come spiega ora per allora questo cambiamento?
Ma nel 1989, con l'uscita di Distante un padre, mi sono accorto di essere arrivato a un vicolo cieco, di fronte a un muro che dovevo scavalcare, dovevo aggirare, non potevo continuare ad andare in quella direzione, che era una direzione furiosamente analogica, ma spinta a un estremo tale che io stesso non capivo quello che stavo scrivendo. Cercavo disperatamente, rileggendomi, dei nessi, dei legami tra parole che mi sfuggivano. Ho capito che tutto doveva essere non rallentato, perché doveva comunque mantenersi l'energia potente della poesia, però chiarito, reso più logico, reso più evidente nei suoi legami sotterranei. Mantenere la dimensione sotterranea dei legami, ma non essere confuso. Ecco, mi sembrava cioè che il rischio fosse quello di una gratuità della parola, quasi di una specie di surrealismo. Allora nel libro Biografia sommaria mi sono proposto di stringere i legami ferrei e logici tra le scene, mantenendo però la potenza lirica. Questo è il proposito. Questo ha significato una maggiore cadenza narrativa, sì, però di una narrazione sempre spezzata, franta, a monconi, a rotture, a singhiozzi, di una narrazione, in questo direi, che si mantiene intransitiva. Non mi interessava, per esempio, l'esperienza di Cesare Pavese di lavorare stanca, ma piuttosto quella ultima delle poesie La terra e la morte, dove Pavese mantiene una chiarezza e al tempo stesso mantiene una forza lirica. Ecco, ho cercato di seguire le orme dell'antico maestro e di mantenermi chiaro nell'energia lirica.
Come ricorda Stefano Verdino nella splendida postfazione di Tutte le poesie, Somiglianze, il suo esordio del 76, fu un libro di svolta della poesia italiana. Per l'uscita dagli sperimentalismi ideologici, per il recupero di certa tradizione italiana e di certo bagaglio culturale europeo. Con la novità, come scrive Verdino, di una figurazione di una tensione impareggiabile. Con quanta coscienza e con quanta consapevolezza visse quella stagione?
Ma certamente con gravi problemi di accettazione della cultura dominante. Sentivo che doveva esistere una terza via, oltre alla via delle assemblee, della poesia manifesto, della poesia ideologica, che non mi interessava allora come non mi interessa adesso, ma anche oltre la via, diciamo, dell'India, la via delle armonie prestabilite, la via che poi diventerà New Age. Ci doveva essere un terzo spazio per una solitudine essenziale che non era né di questo mondo né dell'altro mondo, ma che si manteneva in bilico sul ciglio del burrone. Quindi le poesie di somiglianze hanno avuto queste parentele antiche, certo in Montale, in Luzia e soprattutto in Europa, in Gottfried Benn, in Paul Celan, in Marina Tsvetaeva, in autori che hanno chiesto tutto, che hanno fatto una domanda assoluta alla poesia, ma che hanno mantenuto forte l'esigenza di modernità, cioè il loro linguaggio è sempre nel palpito vivo della lingua, non è mai un linguaggio archeologico. Ieri citavo la frase di Rimbaud: occorre essere assolutamente moderni, mantenere viva la presenza della lingua nell'attimo storico in cui sei operante, al tempo stesso darle una dimensione di assoluto. Questo è il tentativo di somiglianza.
Quella stagione fu segnata per lei dall'esperienza della rivista Nievo, di cui non abbiamo ancora parlato, che fu fondata da lei nel 1977, quindi a ridosso di somiglianze, durò alcuni anni e che intese programmaticamente proprio recuperare il senso delle tradizioni del simbolismo, del romanticismo, anche della fiaba. Come ricorda quell'esperienza?
Ma la ricordo come una rivista in guerra contro tutto l'esistente. Nievo si opponeva, pur essendo paradossalmente fatta a Milano nel 1976, si opponeva alla linea lombarda nel suo insieme, cioè ad una dimensione civile, politica e spesso edificante della poesia. Si opponeva ad una linea romana, allora rappresentata da Prato Pagano, da Bracci, dalle riviste che noi chiamavamo confidenziali per un certo intimismo crepuscolare, e si opponeva anche certamente, come lei dice, all'ideologia dominante che voleva che si parlasse solo dei fatti del giorno. Si opponeva alla semiologia, per dire, a questo grande imbroglio che ci fa credere che non ci siano gerarchie tra i valori e che le domande assolute su chi siamo e su dove andiamo possano essere eluse. Quindi era una rivista certamente controcorrente, una rivista che tentava un legame assoluto e romantico con i grandi poeti antichi e contemporanei. Quindi non per niente il primo numero monografico fu dedicato a Lucrezio, poi a Hölderlin, poi a Trakl, poi a Leschmian, a Barbu, ai poeti invasi da questa solitudine, da questo legame con gli antichi.
Per motivi anagrafici io non ho vissuto quella stagione, però posso immaginare le accuse di antimodernismo.
Sì, infatti, era come se i nomi di René Guénon, di Julio Evola, venissero fuori continuamente per classificare un'esperienza che forse non era possibile comprendere pienamente in quel periodo, anche da parte di personaggi di valore che pure avevano apprezzato i miei versi. Ci fu un'avversione profonda per le idee di questa rivista, che era una rivista ma era anche una setta, una sorta di comunità stretta di giovani appassionati, aveva qualcosa di furente. Infatti finì tutto in un grande incendio. Nievo si spense con l'incendio della casa di via Rosales, che pose termine a questa esperienza entusiasmante. Dopo pochi anni, non poteva durare una rivista come Nievo, era destinata alla brevità.
Quali erano, Milo De Angelis, i suoi maestri di allora?
Ma i maestri di allora erano anche nomi famosi. Vorrei citare Ripellino, da cui ho imparato tantissimo, su una poetessa, cioè Marina Tsvetaeva, che allora praticamente era sconosciuta in Italia. Erano un uomo come Giovanni Giudice, capace di leggere sulla pagina i movimenti minimi, le piccole microscopiche increspature che sfuggevano ai più. Ma potevano essere anche compagni di strada, di scuola, di vita, di qualche anno più grandi, che all'uscita da una lettura o da un film ti dicevano: ma tu hai letto Eliot, ma tu hai letto Pound, ma tu hai letto Dylan Thomas. Ti indicavano una via, quindi incontri casuali che si trasformavano in lezioni di poesia. Certo, il rapporto più duraturo fu con Piero Bigongiari, un grande maestro fiorentino e uomo di grande generosità, come dico sempre, capace di quell'atto supremo d'amore che è continuare il discorso dell'altro. Ecco, Piero sapeva proseguire il tuo discorso e ridartelo più ricco là dove l'avevi interrotto.
E a Bigongiari è dedicata anche una poesia,
sì,
in linea intera, linea spezzata.
Sì, sì, sì. Possiamo leggerla?
Volentieri.
Piazza Cavalleggeri 2, a Piero Bigongiari. Amico mio, ti vedo. Ti vedo in una spiaggia toscana, mentre passa un treno locale con tutti i passeggeri affacciati al finestrino. Tu mi offri sorridendo il bicchiere illuminato e l'agenda oggi torna viva e il tempo scolpisce il nostro incontro, trasalimento di rime contro il nulla, e noi vediamo i nostri versi in un cumulo di sassi, portiamo il destino in un esametro. Da te ritorniamo ogni estate, pietra rimasta tra quelle migranti, e tu, silenzioso, ci additi la grande finestra delle ore. Si è fatto giorno. Grande è la scuola dell'esilio e del ritorno di ogni amore.
Milo De Angelis, quali sono stati i libri formativi, quelli che le hanno cambiato la vita, quelli di cui può dire, ecco, questo libro per me vuol dire tutto?
Ma possono essere stati anche libri, diciamo, non fondamentali sul piano della storia della letteratura, ma libri letti in un'età in cui hanno dato un'indicazione cruciale. Vorrei citarne uno, letto, ero davvero bambino, avevo 9-10 anni, quando proprio qui in Svizzera, a Cron-sur-Sierre, mi imbattei in un libro di Maxence Van der Merse intitolato Perché non sanno quello, car ils ne savent ce qu'ils font, perché non sanno quello, che poi pochi anni dopo sarebbe stato tradotto e pubblicato nell'Oscar Mondadori negli anni 60. Ecco, quel libro così drammatico, così malinconico, così seriamente ferito, racconta la storia di un fallimento amoroso e di un grande rimorso, mi colpì, in particolare la figura di Agnese, in cui avrei poi riconosciuto nel personaggio femminile protagonista la figura di Sonia, di Dostoevskij, di una donna infinitamente buona, capace di entrare nel dolore dell'altro. E poi tra i poeti, subito dopo, a scuola, sicuramente più di tutti Giacomo Leopardi, più di tutti. E accanto a Giacomo Leopardi gli altri poeti della notte e della solitudine, quindi non tanto Dante Alighieri ma Francesco Petrarca, non tanto Ludovico Ariosto ma Torquato Tasso, non tanto Ungaretti ma Eugenio Montale, oppure poeti del delirio e della dimensione fantastica e visionaria come Dino Campana.
Milo De Angelis, io la ringrazio davvero molto per essere stato con noi oggi e per aver accettato il nostro invito.
E nulla, è stato un piacere parlare con lei.
Milo De Angelis, il cui ultimo libro di poesia si intitola Linea intera, linea spezzata, edito da Mondadori nella collana Lo Specchio. E siamo giunti al termine di questa puntata. Puntata che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet rsi.ch/Geronimo. Buona lettura da Massimo Zenari.